Allora, buongiorno a tutti, è un piacere oggi essere qui con voi in questo momento che non vuole essere solo appunto un momento di commemorazione di Fiorella Cava, che è stata appunto nostro segretario nazionale e presidente dell'Ordine Nazionale. Noi abbiamo voluto ricordare Fiorella riflettendo su quelle che sono le politiche sociali, i diritti di cittadinanza, su cui lei tanto si è spesa. Prima di cominciare l'esposizione della mia relazione volevo comunque ringraziare innanzitutto la provincia regionale nella persona dell'assessore Cecchini che è qua presente, per l'ospitalità che ci ha concesso e anche per il patrocinio che ci ha concesso. Tra l'altro siamo anche in attesa poi di avere la presidente della provincia, del consiglio provinciale della provincia, Pina Maturani, appunto, che si scusa ma per altri impegni non ha potuto presenziare con l'inizio, però ci raggiungerà più tardi. Quindi siamo in attesa anche dell'onorevole Emilia Turco e anche del dirigente del Ministero della Salute, dottor Broia. Ora poi noi daremo dopo anche uno spazio al saluto per le autorità. Io mi avvio subito così anche per cercare di ottimizzare i tempi all'esposizione della mia relazione. Noi siamo partiti dalla riflessione appunto come sindacato che l'attuale scenario caratterizzato da una delle più gravi e profonde crisi a livello economico, finanziario e sociale che abbia attraversato l'Europa e il nostro paese, che si riflette esattamente anche sul sistema di welfare, pone la necessità non solo di operare un'attenta analisi e una seria riflessione sulle questioni aperte, ma soprattutto di mettere in campo azioni e iniziative concrete con l'obiettivo prioritario di contrastare un orientamento predominante, politico e culturale, fortemente centrato sul tentativo di smantellare lo Stato sociale. Siamo ben consapevoli che la situazione di crisi comporta la necessità di attuare scelte difficili, fondate sul contenimento della spesa, e che ciò riguarda anche settori compreso, tutti i settori compreso quello delle politiche sociali. Siamo però altrettanto convinti che le azioni di riforma volte a superare questo grave momento non debbano essere orientate soltanto al pareggio di bilancio e alla riduzione del debito. Esse, oltre a provvedimenti che impongono riduzione dei costi e che quindi di conseguenza implicano enormi sacrifici per molte categorie, devono prevedere condizioni di equità, di conferma, se non di rafforzamento delle tutele e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Occorre puntare su percorsi quindi di crescita che deve essere inclusiva, cioè che deve favorire un alto tasso di occupazione, anche se purtroppo la tendenza vediamo che va in tutt'altra direzione, e di qualità, con azioni che promuovono quindi la coesione economica, sociale e territoriale, sostenendo le persone a non rassegnarsi all'incertezza e alla precarietà. Purtroppo invece la tendenza è quella di puntare su pesanti tagli, ridurre le risorse, mettendo a rischio servizi essenziali e diritti fondamentali per i cittadini, in particolare per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà e che non sono più le solite fasce sociali. La sensazione è che la politica, o almeno buona parte di essa, per fortuna noi non siamo per un giudizio negativo su tutta la classe politica, però ecco, purtroppo buona parte di essa abbiamo la sensazione che abbia rinunciato a esercitare il proprio ruolo di rappresentante degli interessi collettivi, garante dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione, preoccupata questa classe politica soltanto a far quadrare i conti. Ecco, c'è bisogno invece che essa si assuma la responsabilità di compiere scelte chiare e percepibili a favore dei cittadini, in particolare di quelli che fanno più fatica a fronteggiare la crisi. Il primo impegno dovrebbe essere quello di mantenere un sistema di welfare che continua a garantire adeguate condizioni di sicurezza sociale e livelli essenziali di assistenza adeguati. Sui tali incombe invece il rischio di una drastica riduzione o peggio di una loro totale cancellazione. Per questo occorre contrastare ogni tentativo di ritorno al passato ad un modello assistenzialistico fondato sul concetto di beneficenza. Il welfare non deve essere considerato solo come spesa sociale, ma piuttosto come una forma di investimento sociale e produttivo, i cui benefici coinvolgono le istituzioni, il mercato, i cittadini. Ecco, in tal senso Valletta presenta una funzione importante che esso ha avuto fino ad ora. Oltre a fornire alle famiglie, ai minori, alle fragilità, risposte adeguate attraverso i servizi, esso ha contribuito al miglioramento della fruizione dei servizi sanitari, andando oltre il concetto di sanità, mettendo al centro delle iniziative la promozione della salute, evitando così l'espandersi di una domanda impropria, che significherebbe maggiori costi per il sistema sanitario e sociale, senza peraltro rispondere al bisogno in maniera appropriata. Quindi ridurre significativamente il finanziamento alle politiche sociali e più in generale al welfare ha come conseguenza un'ulteriore riduzione di posti di lavoro, di opportunità occupazionali nel territorio, in particolare a favore dei giovani. Allora occorre adoperarsi perché vengano ripristinate alcune risorse che sono state ridotte o cancellate, come i fondi a favore delle famiglie, dell'infanzia, del disagio sociale, della non autosufficienza, con gravi ripercussioni sulla tenuta del tessuto sociale del Paese. Non possiamo però accettare di ridurre il processo di ridefinizione delle politiche sociali soltanto con il problema di sostenibilità economico-finanziaria, di mancanza di risorse. Innanzitutto il concetto costituzionale di livello essenziale ha una valenza autonoma, solo parzialmente per noi connessa a esigenze di natura finanziaria, in quanto esso si configura ormai come parametro di riferimento in materia di diritti sociali. I LEA devono essere considerati come l'insieme delle prestazioni che vengono a tutelare il contenuto essenziale dei diritti sociali, non come prestazioni minimali o di base. Il decentramento e la regionalizzazione dei sistemi di welfare non devono mettere in discussione, anzi devono rafforzare il principio di uguaglianza, di garanzia e tutela dei diritti sociali. Ecco, nell'affrontare in ogni caso il tema anche solo dal punto di vista più squisitamente economico, riteniamo si possa condividere la proposta avanzata da più parti di utilizzare meglio e più efficacemente i fondi comunitari, quelli strutturali, così tra l'altro come raccomanda da tempo la Commissione europea nei confronti dell'Italia. In particolare pensiamo alla possibilità di ampliare l'accessibilità del Fondo Sociale Europeo per promuovere iniziative e progetti a forte impatto sociale e sociosanitario. Altre risorse sono poi sicuramente reperibili, oltre che da una reale e penso ormai non più rinviabile lotta agli sprechi, perché nonostante sicuramente alcune azioni in questo senso, però sappiamo tutti, sono sotto gli occhi di tutti gli sprechi nella pubblica amministrazione, ecco, da una maggiore e più mirata tassazione delle rendite finanziarie e delle grandi ricchezze, secondo il principio di equa redistribuzione del reddito, nonché da una decisa azione del recupero dell'evasione fiscale, fino ad una riduzione delle spese militari, e questo per investire in maniera più adeguata nel sociale. Il tema delle politiche sociali e dei diritti deve essere partecipato e aperto al contributo di tutti. Un ruolo importante spetta ai principali protagonisti del welfare, i promotori di politiche, gli operatori e professionisti del settore, coloro che partecipano alla definizione degli indirizzi di programmazione che mettono in campo e che promuovono le risorse necessarie. In tal senso noi assistenti sociali, ecco, pensiamo di poter rappresentare le figure professionali che possiedono gli strumenti teorico-pratici in grado di ridefinire e riorganizzare nuove strategie operative per l'attuazione delle politiche sociali, capaci di tenere conto dell'attuale contesto economico e del nuovo assetto che deriva dalla riforma del titolo V della Costituzione. Per questo torna utile una riflessione non solo sulle condizioni operative, ma sull'essenza, sull'esercizio, sull'identità della nostra professione, per una ridefinizione dei contenuti teorico-pratici pratici metodologici dello specifico professionale, individuando alcuni elementi identitari unificati. Noi oggi non vogliamo limitarci solo ad una analisi critica o lasciarci tentare dalle solite lamentazioni circa il persistere di una condizione che evidenzia ancora alcune forti lacune rispetto al pieno riconoscimento della nostra professione, ma un grande notevole passo avanti compiuto negli ultimi anni. Rimane evidente il forte scarto esistente tra le conquiste e i riconoscimenti ottenuti a livello giuridico, formativo, accademico e la reale e diffusa attuazione di queste norme, di prerogative negli ambiti tecnico-gestionali ed operativi, nonché a livello contrattuale. E ancora più preoccupante, ad esempio, il rischio di un arretramento, di un restringimento degli spazi operativi e degli interventi professionali. Questi sono temi su cui la professione deve riflettere in maniera approfondita. Ecco, noi oggi vogliamo invece soprattutto enfatizzare il senso e l'importanza del nostro ruolo a partire dalla operatività quotidiana, dalla constatazione che l'assistenza sociale si trova inserita a pieno titolo in tutti gli ambiti e settori operativi pubblici e privati, in particolare in quelli qualificati come di aiuto alle persone, che la sua funzione è spesso indispensabile e che adesso vengono attribuite importanti responsabilità anche di tipo dirigenziale. Vogliamo soprattutto oggi legare il tema dell'avanzamento professionale a quello dello sviluppo delle politiche sociali e della promozione dei diritti di cittadinanza. Deve essere chiaro comunque che noi non siamo per la difesa pur dell'attuale modello di Stato sociale, che va certamente ridefinito e ricostruito, forse anche appunto trasformato, tenendo conto della complessità e delle criticità del contesto che ci impone di ripensare approcci, modelli, contenuti e obiettivi in una visione allargata ed integrata. La crisi che stiamo vivendo deve essere anche occasione di un cambiamento di prospettiva, di ricerca di percorsi nuovi e inediti. L'utilizzo delle risorse, per esempio, va sicuramente rivisto per rispondere non solo alle esigenze di immediatezza, ma soprattutto a quelle di una maggiore efficacia, seguendo un approccio orientato al coinvolgimento attivo delle persone nei processi di cambiamento, secondo il modello dell'empowerment o della capacitazione, cioè il riconoscimento dell'autonomia e della libertà di scelta della persona. Ecco, come sindacato siamo fortemente impegnati in questa direzione, con l'intento di coniugare e mettere in relazione le politiche sociali, del lavoro e della formazione. Ecco, riteniamo che l'assistente sociale sia il professionista che più di altri possa assicurare un'efficace progettazione ed erogazione dei servizi, anche sotto il profilo di buon uso delle risorse. Certo che egli deve poter contare su condizioni lavorative dignitose e stabili, al fine di garantire la qualità degli interventi, ma soprattutto una funzione strategica per la programmazione e l'organizzazione dei servizi. Da qui il nostro impegno per un'azione di tutela sindacale di tutti i colleghi, non solo dei cosiddetti garantiti, specie di quelli che svolgono attività lavorativa in forme precarie e contrattualmente atipiche, in cui il lavoro dipendente viene mascherato da una falsa attività di libera professione. Mi avvio alle conclusioni. Le sfide che abbiamo di fronte impongono di puntare non su iniziative particolaristiche ed episodiche, ma su un'azione programmata, forte, sinergica, che coinvolga tutte le rappresentanze della professione, ciascuna a partire da quelle che sono le prerogative e gli strumenti che sono messi a disposizione dal loro mandato, quindi ordine, sindacato professionale, associazione. E questo è un costante raccordo reciproco nella condizione che se unico è l'obiettivo, unitario deve essere il percorso da seguire. Per questo ribadiamo, in questa occasione vogliamo ribadire questa, la nostra proposta che abbiamo lanciato da tempo all'ordine, agli ordini regionali, all'ordine nazionale, alle altre associazioni che rappresentano la professione, di un patto per la professione, un'alleanza strategica e soprattutto concreta, un patto che possa trarre forza e legittimazione dalla convocazione degli stati generali della professione e dall'attivazione di processi di partecipazione, mobilitazione e condivisione che devono coinvolgere l'intera comunità professionale, al fine di recuperare una forte dimensione politica e di impegno civile, componente questa essenziale della nostra identità professionale, proponendo una stretta connessione tra le nostre istanze professionali e quelle dei cittadini. Penso che possiamo dare un importante riferimento dall'impegno di Fiorella Capo, che oggi vogliamo ricordare sia come segretario generale che come presidente dell'Ordine Nazionale, grande leader e dirigente sindacale, figura esemplare ed esponente autorevole della nostra professione, ma anche significativa presenza a livello umano e personale. Ecco, Fiorella ha perseguito con determinazione e convinzione l'affermazione di uno spirito unitario di tutte le componenti rappresentative della professione, capace di rendere efficace l'azione per la valorizzazione e il riconoscimento della nostra comunità professionale. Ha operato ed è riuscita ad ottenere il più ampio coinvolgimento della politica e delle istituzioni, consapevole che solo così sarebbe stato possibile raggiungere alcuni traguardi significativi. Il modo migliore per ricordare Fiorella è quello di continuare a seguire il suo esempio con lo stesso spirito propositivo, unitario e determinato che ha contraddistinto il suo impegno. Guardare al patrimonio di idee, alla lungimiranza, alle conquiste che hanno visto protagoniste suas grazie a figure come quelle di Fiorella Capo, di Gigi Pucci, che è un altro nostro collega che è scomparso un anno fa e che abbiamo commemorato qualche mese fa a Napoli, che è stato nostro vice segretario generale e direttore del notiziario, ecco, di tanti altri colleghi che in tutti questi anni hanno contribuito alla sua crescita e quella della categoria, è una ragione in più per continuare a proseguire con tenacia nel raggiungimento della piena valorizzazione della nostra professione, coniugandolo con lo sviluppo dei diritti di cittadinanza e di politiche sociali più eque ed efficaci. Quindi occorre, mi avvio veramente alla conclusione, ripensare al sistema di welfare come ad un welfare civile e sostenibile, capace di creare partecipazione e produttività, di promuovere un sistema sanitario migliore, un sistema di servizi integrati, equo ed affidabile, che da un lato renda competitivi pubblico e privato e dall'altro consenta al cittadino di personalizzare la sua scelta a quel servizio o a quella prestazione. Ecco, realizzare un welfare flessibile e capace di affrontare i bisogni delle persone per un'assistenza che ricomprende il bene personale e quello collettivo in un concetto di benessere ampio, di ampio benessere. Questo, ecco, deve essere il nostro obiettivo e il nostro fine principale. Io concludo, vi ringrazio per l'attenzione e auguro un buon proseguimento dei lavori. Grazie.